La Sentinel Italia presenta l'audio della diretta live con l'astrofisico Massimo Teodorani. Si parlerà di esopianeti, il progresso del progetto SETI, andando avanti ed ipotizzando come potrà avvenire il primo contatto con un'altra civiltà del cosmo. Un saluto a tutti gli amici della Sentinel, un bentornato a Massimo Teodorani, che periodicamente riusciamo, insomma, a sentirci, a vederci, però in queste situazioni di epidemia le attività della Sentinel, come le attività di altre organizzazioni, sono state tutte rallentate, ma abbiamo in progetto e sto pensando alcune iniziative nel momento in cui ci si debba, insomma, muovere con più libertà e fare in modo di nuovamente di riunirsi per fare delle conferenze e dei convegni. Dunque, possiamo iniziare la diretta, Massimo, con l'argomento del che è già stato messo nel titolo. Parlando innanzitutto di esopianeti, non c'è mese che con le nuove tecnologie e strumentazioni astronomiche non si scopra qualche nuovo esopianeta. Ecco che rispetto al passato, dove non avevamo prove strumentali, ma avevamo solo in via teorica appunto la quasi certezza, anche per via logica e per via anche, insomma, di un pensiero normale, che è impensabile che il cosmo talmente vasto che è, che non ci possano essere dei pianeti che orbitino intorno a dei soli come noi orbitiamo intorno al nostro sole. Ecco che si sono scoperti molti esopianeti. Si parla recentemente, delle ultime cifre dicono che si è arrivati anche, se non ricordo male, a 4.000 esopianeti scoperti, perciò una cifra veramente ad oggi elevata, che continuerà poi a crescere, e rispetto a questo, insomma, Massimo, a te la parola, per come vedi l'evolversi di questa situazione anche a livello tecnologico per il futuro, e quali possibilità ci sono anche di capire con una strumentazione moderna del futuro la capacità di vedere se quel pianeta scoperto ha tutte le caratteristiche per essere abitabile.
Allora, guarda, ti dico, praticamente si è iniziato poco più di 20 anni fa a usare il metodo spettroscopico. Sostanzialmente le stelle hanno delle righe spettrali tipiche delle loro atmosfere, caratterizzate da un effetto Doppler che può essere in avvicinamento o in allontanamento. Per cui se la stella si sta spostando, per esempio, attorno a un'altra stella in un sistema binario, noi vedremo queste righe spettrali spostarsi verso il rosso, ora verso il rosso, ora verso il blu, mentre ruotano. Immaginiamo che ci sia un pianeta. Questo pianeta creerà una perturbazione gravitazionale su quella stella e quindi determinerà uno spostamento Doppler causato da lui sulla stella stessa. Quindi, tramite la misura di queste, dello spostamento Doppler delle righe spettrali, si riesce a capire, grazie a tecniche molto avanzate, tutta una serie di parametri basati sulla meccanica celeste e sulle leggi di Keplero, che ci danno il periodo orbitale, la massa, il semiasse maggiore, l'inclinazione rispetto l'inclinazione dell'orbita. Sostanzialmente i primi pianeti che sono stati scoperti erano grandissimi, perché per poter creare una perturbazione così forte sul baricentro gravitazionale della stella occorre una massa grande, quindi c'era come un effetto di selezione, si scoprivano solo i pianeti molto grandi, tipo 10 volte più grandi di Giove, quasi praticamente delle nane brune. In seguito, soprattutto con il lancio del glorioso telescopio spaziale Kepler, Se ne sono scoperti molti di più, perché in questo caso non si è utilizzata la spettroscopia, ma si è utilizzata la fotometria. In che modo? Sostanzialmente, immaginate di avere una stella, chiaramente le stelle sono selezionate di tipo spettrale, di tipo solare, di tipo G, o a peggio stelle più fredde del Sole. Allora immaginate di avere che questi, almeno uno dei pianeti di queste stelle, abbiano un'orbita che è pressoché complanare con la linea di vista di noi che guardiamo, o comunque anche solo 45 gradi inclinati rispetto a noi, avrete che periodicamente il pianeta passerà davanti alla stella, il dischetto del pianeta passa davanti alla stella. Se il pianeta è particolarmente lontano, diciamo, dalla sua stella, il dischetto del pianeta sarà grande. E quindi questo permette anche di scoprire con molta probabilità pianeti piccoli, come ad esempio la Terra. Ed è grazie al metodo fotometrico, che viene chiamato dei transiti, quindi le occultazioni causate dal pianeta, che sono stati scoperti molti pianeti extrasolari dal sistema telescopico Kepler. Ne sono stati scoperti molti, alcuni anche in sistemi multipli, dove ci sono più di un pianeta, e in alcuni casi, come ad esempio evento fortuito, il caso di Proxima Centauri, nel sistema di Alfa Centauri, la stella più vicina a noi, si è scoperto che alcuni di questi pianeti sono localizzati nella cosiddetta fascia di abitabilità, e cioè si trovano a una distanza ideale dalla loro stella, e questo ci assicura che non si tratta di pianeti gassosi come ad esempio Nettuno, Urano, Giove o Saturno, ma si tratta di pianeti rocciosi che possono avere un'atmosfera e quindi possono portare allo sviluppo della vita. Allora, fino a questo punto siamo riusciti a capire che ci sono molti pianeti, oddio, su questi 4.500 extra esopianeti scoperti, direi che solo meno di 50 sono simili alla Terra. Però tenendo presente che la distanza a cui possiamo guardare è molto piccola rispetto al diametro della galassia, è già un ottimo risultato. Tenete presente che in astrofisica ci sono due, bisogna mettere sulla bilancia due fattori per poter raggiungere il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare pianeti extrasolari il più lontano possibile. Più andiamo lontano, è più la sfera, diciamo, di possibilità di pianeti con la vita, e con la vita intelligente in certi casi, aumenta. Perché questo? Perché da un lato i fotoni che provengono dalle stelle, quindi anche l'effetto che creano, un effetto causato dal loro pianeta attorno, i fotoni, il numero di fotoni diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza, per cui più lontano guardiamo e più deboli sono i segnali, non riusciamo più a vedere niente, oltre praticamente a 1.000-3.000 anni luce non riusciamo a vedere molto. Allora noi come ci comportiamo per cercare di compensare questo effetto sfavorevole? Cerchiamo di aumentare il diametro dei telescopi. Per telescopio intendo i telescopi su tutte le lunghezze d'onda, tipicamente telescopi ottici, infrarossi o radiotelescopi. Per cui aumentando l'apertura, quindi il diametro del telescopio, aumentiamo esponenzialmente il numero di fotoni ricevuti. Per cui questo fattore proporzionale al quadrato del diametro del telescopio si compensa con il fattore inversamente proporzionale al quadrato della distanza, per cui in questo caso riusciamo a spingerci molto lontano. Non solo, ma le prospettive future per studiare esopianeti sono particolarmente incoraggianti. Tenete presente che la scoperta di esopianeti non è una scoperta tipo, non lo so, la eventuale quinta forza della natura, tra le interazioni conosciute, o la conferma della materia oscura o del modello delle superstringhe. È semplicemente fisica antica, super conosciuta, meccanica celeste, che è una parte della meccanica razionale, resa potentissima dagli sviluppi tecnologici nel campo dell'ottica, dell'elettronica, dei sensori, delle camere CCD, per esempio, per impressionare, ad esempio, le immagini. E le prospettive future, diciamo, nell'arco dei prossimi 50 anni sono molto incoraggianti, perché si pensa di inserire in orbita, non presto, non prima di 20 anni, un cosiddetto sistema interferometrico. Cosa significa? Significa di mandare in orbita non un solo telescopio spaziale come Hubble, per esempio, o come James Webb Telescope, che sarà andato in orbita molto presto, ma più due o più telescopi, e che sono correlati tra di loro. A quel punto, tramite una serie di tecniche abbastanza complesse, si riesce a correlare i fotoni ricevuti dal telescopio numero 2, dal telescopio numero 1, eventualmente numero 3 o 4, in un unico correlatore, che equivale a un telescopio la cui apertura è pari alla distanza dei due telescopi che si trovano, ad esempio, a 20 milioni di chilometri di distanza. Per cui più aumenta la distanza e più aumenta l'apertura di questa specie di telescopio virtuale, che ci fornisce diciamo immagini non solo immagini a risoluzione estremamente elevata, ma anche ci permette di guardare lontano, e cioè di ricevere fotoni particolarmente deboli. Ad esempio, per riuscire a, come dire, fotografare, perché in fondo si tratta, anche se si tratta nelle onde radio, il buco nero nel centro della galassia M87, è stato usato un sistema interferometrico in banda radio con più radiotelescopi, però basati a terra. Noi vogliamo mandarli nello spazio. Quando saremo in grado di usare un sistema interferometrico del genere, che è teoricamente, ma anche tecnicamente fattibile, noi teoricamente dovremmo essere capaci di riuscire a vedere i pianeti direttamente. Questo e non indirettamente come...
Perciò a quel punto, Massimo, sì, inizierà la prima cosa, credo, il primo lavoro da farsi, la selezione dei vari pianeti in base alle varie priorità che ogni pianeta avrà nella sua composizione, nella sua posizione di pianeta di un sistema nuovo solare. Sicuramente la selezione avverrà con quelli abitabili e quelli, diciamo, in formazione, che si avviano verso un processo di abitabilità. Sì. Io credo che questo sia il primo lavoro da fare. E in base a quello che tu dici, anche avendo questa alta definizione, e io credo che si inizierà a capire se quei pianeti sono già abitati da forme di vita oppure no.
Certo, ti dico come, perché appunto finivo il discorso sull'interferometria spaziale, è molto breve, sarò breve. Sostanzialmente si tratta di utilizzare questi telescopi in banda infrarossa. Questo perché? Perché se noi puntiamo stelle di classe spettrale G, cioè spettrale tipo il Sole, sappiamo che queste stelle hanno una segnatura infrarossa molto bassa, mentre invece sappiamo che i pianeti hanno una segnatura infrarossa molto alta, per cui diminuiamo il contrasto di luminosità, perché sennò sarebbe come guardare un fiammifero accanto a una lampada da un megawatt, per dire, e nello stesso tempo riusciamo a schermare la luce della stella. A quel punto ci possiamo portare direttamente sul pianeta, e se abbiamo risoluzione a sufficienza, e sensibilità a sufficienza, cosa resa possibile da questo sistema molto ampio, dove è la distanza tra i due o più telescopi che conta, teoricamente saremo in grado di vedere le luci di città come le vediamo noi dalla stazione spaziale, per esempio, della Terra. chiaramente non sarà una cosa così, diciamo, risolta, così minuziosa, ma riusciremo a vedere probabilmente delle macchie luminose sulla superficie del pianeta che, passando poi l'immagine a un computer che ci permette di ricostruire, diciamo, l'immagine vera, praticamente aumentando artificialmente la risoluzione, riusciremo a avere conferma che quelle luci sono dovute a un sistema artificiale di illuminamento, quindi avremo conferma diretta che esistono civiltà intelligenti e tecnologiche senza alcun bisogno di usare radiotelescopi per il progetto SETI per vedere se ci sono segnali, diciamo, che sono stati inviati. Quindi questa è una prospettiva molto incoraggiante, chiaramente un progetto molto costoso, ma fattibile, quindi molto più fattibile che tentare di usare il motore a curvatura per andare noi in quelle zone.
Ecco qua, poi è un argomento che poi toccheremo un po' più avanti, perché insomma hai già parlato, e sicuramente chi ci ascolta è già stimolato, insomma, da quale capacità oggi noi abbiamo di raggiungere certe velocità e di spostarci nello spazio, rispetto anche a, come dicevo prima, quale progresso, quale tecnologia ci aspetta per il futuro, e se mai poi ci arriveremo verso queste velocità vicine, prossime alla luce, se non anche poi superiori. Tornando agli esopianeti, una delle scoperte incoraggianti è stata quella che proprio nel sistema di Alfa Centauri è stato scoperto un esopianeta, diciamo che ad oggi risulta quello più vicino. Ecco, proprio perché risulta quello più vicino, tra virgolette, nel senso che le distanze sono sempre, qua si parla sempre di anni luce, perciò vicino relativamente. Proprio rispetto a questo, ci sono ad oggi studi e tecnologie tali per potersi almeno, quantomeno avvicinarci a questo pianeta, proprio per iniziare, insomma, a capire le possibilità, anche se questo pianeta può essere in un contesto di abitabilità?
Sì, ci sono, c'è un progetto che è stato finanziato, almeno nella prima parte, da Yuri Milner, un miliardario russo, tra l'altro con una laurea in fisica. Il progetto si chiama Breakthrough Starshot. L'idea, tra l'altro, tra i proponenti astrofisici c'è il professor Evi Loeb, che conosco, e l'idea è quella di inviare tante, in un colpo solo, tante piccole sonde, dico sonde piccole, come un francobollo sostanzialmente, come un microchip praticamente, che contiene miniaturizzati e strumenti essenziali come una videocamera, un magnetometro e poco altro. Questi microchip sarebbero attaccati a delle vele, vere e proprie vele, immaginate la vela di una barca, ma in questo caso probabilmente circolari o comunque forme, diciamo, esagonali o di vario tipo. Queste vele, perché le vele? Perché la radiazione, inclusa la radiazione solare, ha la capacità di spingere questa vela come il vento spinge il velo di una barca. Si chiama pressione della radiazione. Esistono progetti sostanzialmente di vele solari spinte dal sole, e ne parlerò poi dopo a proposito di un aspetto molto interessante. L'idea è quella di usare in questo caso un laser ad elevatissima potenza in grado di spingere queste vele a velocità che nell'arco di 2 o 3 mesi potrebbero raggiungere un decimo della velocità della luce. Sarebbe in continua accelerazione. Quindi queste piccole robine spinte da vele a pressione della radiazione potrebbero raggiungere Proxima Centauri, e cioè il pianeta che è stato scoperto, diciamo, abbastanza recentemente, nel giro di una cinquantina d'anni più o meno. Quindi nell'arco della vita di una persona. E grazie al fatto che questo pianeta si trova nel sistema di Alfa Centauri, che ha soli 4,4 anni luce di distanza da noi. Teniamo però presente che questo pianeta è talmente vicino alla sua stella del sistema di Alfa Centauri, che è multiplo, in questo caso una nana scura, è talmente vicino che l'orbita, la velocità orbitale e quella rotazionale sarebbero sincronizzate, un po' come la Luna mentre ruota attorno alla Terra, per cui mostrerebbe sempre, probabilmente, ma non ne siamo certi, la stessa faccia, una faccia verso il Sole e una faccia no. E quindi questi eventuali esseri vivrebbero in parte al buio e in parte alla luce, e quindi non possiamo escludere certamente che possono vivere nella zona di penombra, però insomma in una situazione di questo genere diciamo che non è molto favorevole allo sviluppo di una civiltà, ma non possiamo escludere, potrebbe esserci la vita comunque sicuramente, perché questo pianeta offre comunque le condizioni per la vita. Quindi lo sapremo tra 50 anni se il progetto Breakthrough Starshot andrà in porto.
Sì, il punto è che con queste microsonde, chiamiamole così, no? Tu dici della grandezza di un francobollo, sono proprio delle microsonde, avranno comunque una qualche capacità di poi di riportare un segnale verso la Terra, tale o di fare alcune registrazioni, però
certo.
In riferimento a questo tipo di tecnologia, diciamo che queste sono, chiamiamole, mi viene il termine, sonde a perdere, nel senso che avendo questa accelerazione costante passano vicino al pianeta e poi si disperdono, se non addirittura poi vengono attratte dalla gravità del pianeta e vengono poi distrutte nella loro accelerazione. Mm-hmm. E il fatto è che questa, come prima tecnologia, è una tecnologia che incoraggia lo studio e la ricerca, poi in prossimità anche di capire quanto in là ci possiamo spingere eventualmente in un sistema di innovativo come quello della vela solare, nuova di propulsione, però che non va a coprire delle distanze, insomma, intergalattiche, chiamiamole così.
Sì, non è un sistema ideale per fare dei viaggi in tempi relativamente brevi, non è esattamente un sistema ideale. È però un ottimo sistema nel caso, per esempio, che in futuro, auguriamoci di no, ma supponiamo che il Sole diventi una gigante rossa prima del previsto, il che non credo, possiamo aspettare ancora un miliardo di anni.
Sì. Abbiamo tutto il tempo.
Gli scienziati hanno tutto il tempo di affinare i loro modelli di la precisione, la risoluzione temporale dei loro modelli di evoluzione stellare, e intanto di preparare non delle sonde come Breakthrough Starshot, non dei francobolli, ma dei veri e propri planetoidi viaggianti. Quindi qualcosa grande come, non so, Phobos o Deimos, i piccoli satelliti di Marte, per esempio, qualcosa che ha un diametro di 100 chilometri, una cosa di questo genere qui. In futuro sarà possibile costruire strutture di questo genere, in teoria montare pezzi nello spazio relativamente molto semplice, in assenza di peso. Quindi il fatto di dire: noi da qui ce ne andiamo perché il Sole diventerà una gigante rossa e l'inviluppo in espansione brucerà tutti i pianeti interni, anche Giove, è un'idea intelligente, per come una specie di esodo, ok? è possibile tenere a bordo fino a diversi milioni di persone, o comunque diciamo materiale genetico che potrebbe essere importante. Se applichiamo una gigantesca delle solari per spingere nello spazio questa specie di planetoide stellare, può stare nello spazio per migliaia di anni.
Sì, a quel punto non c'è
indipendente, sì, fino a che non trova il pianeta opportuno dove.
Sì, a quel punto non c'è la problematica di quanto è la velocità, ma di quanto si è autonomi come un'arca, chiamiamola così, spaziale, quanto praticamente con quelle tecnologie poi sicuramente sarà indipendente e autonoma dal punto di vista energetico e alimentare, perché certo, queste sono le due priorità, e rispetto a questo la vita scorrerà normalmente all'interno di questo planetoide, di questa sfera, chiamiamola così, dove si vaga nello spazio, perché io non so se in riferimento a questo poi c'è una situazione rispetto alla quale la tecnologia può essere anche portata a indirizzare anche la traiettoria, no? Oppure un vagare come vaga una zattera nell'oceano.
Sicuramente saranno dei gradi di correzione, ma si seguono le leggi della meccanica celeste, quindi praticamente si utilizzano i pianeti e le stelle che si incontrano nel percorso come fionda per andare andare in un altro, per fare delle correzioni naturalmente di rotta con dei razzi, un po' come su scala molto più piccola si fa oggi con le capsule spaziali, come per esempio il Dragon, che andrà in orbita tra qualche giorno di nuovo. Quindi sì, sarà possibile usare questa cosa e quindi comunità completamente indipendente. Tra l'altro già negli anni 70 il fisico Gerard O'Neill aveva previsto la possibilità di costruire colonie di questo genere, però in orbita attorno alla Terra, che potrebbero ospitare fino a 2 milioni di persone. È relativamente facili da montare, ci vuole del tempo e ci vogliono i soldi naturalmente, ed è molto interessante come lui abbia addirittura ipotizzato lo studio di architetti, urbanisti o perfino esperti di giardini per riprodurre all'interno di queste colonie vere e proprie strutture naturali, quindi con colline, con prati, corsi d'acqua, e naturalmente immaginate che la vita all'interno funziona all'opposto della vita qui sulla Terra, nel senso che verrebbe creata gravità artificiale tramite la rotazione, quindi forza centripeta simula la gravità, e quindi le persone starebbero sulla parte interna della superficie dove verrebbero costruiti una serie di edifici, ma anche scenari naturali tali da far sentire a casa loro appunto queste persone. Quindi non è un sogno, è un progetto di fattibilità.
È un progetto, certo. No, anche perché questo si somma al fatto a una problematica che viene citata poco tra le tante problematiche che abbiamo qua sulla Terra, quello della sovrappopolazione.
Certo.
Nel senso che se si continua di questo passo, fra qualche anno, non tanto in là, arriveremo a 10 miliardi di abitanti sulla Terra. Cioè, qua più si aumenta come popolazione, la sovrappopolazione crea dei meccanismi anche sociali particolari rispetto ai quali, insomma, bisogna in qualche modo pensare ad allargarsi, no? Tu hai parlato appunto di questo progetto. Io penso, casomai, in futuro la colonizzazione di Marte, no? La colonizzazione di Marte, rispetto alla quale c'è tutto un programma già aperto, potrebbe essere fra un centinaio di anni quel pianeta che andrebbe un po' ad ammorbidire la demografia qua sulla Terra. Ci sono intanto alcune domande che arrivano rispetto agli esopianeti, chiedono appunto come si fa a scoprire se c'è l'acqua dal punto di vista strumentale. Sicuramente questa domanda arriva.
Certo, giusto. E in particolari condizioni, soprattutto quando ci sono effetti particolari che vengono chiamati Maser, che è equivalente, l'equivalente nelle onde radio del laser. In particolari condizioni, quando ci sono effetti Maser e c'è acqua, viene prodotta una riga spettrale molto stretta e che è nella banda delle microonde, quindi osservabile solo con radiotelescopi. È la riga 22 GHz dell'acqua. Io ho per un certo tempo ho collaborato a questo tipo di ricerca, ci sono state degli indizi, ma non prove certe, poi non ho più continuato con questa ricerca e quindi bisogna chiedere al professor Cristiano Cosmovici, che è l'ideatore di questo progetto, e tutti i miei auguri per eventuali nuove scoperte che avvengono in tal senso. Questa è quella, la prima cosa che mi viene in mente, la riga spettrale a 22 GHz.
Sì, arriva anche un'altra domanda, visto che abbiamo parlato di queste ipotetiche, chiamiamole arche, questa tecnologia per realizzarle a che punto è? Insomma, è ancora a divenire oppure oggi abbiamo già questa tecnologia per, insomma, per guardare avanti 10, 20, 30, 40 anni, fino a un massimo di 50 anni. Ecco, io credo che nella tempistica ravvicinata di quello che ci può aspettare nel prossimo futuro, proprio nell'immediato futuro, chiamiamolo così, io do il tempo dei 50 anni.
Guarda, sì, più o meno. In linea di principio è una tecnologia non particolarmente sofisticata, perché qui si tratta di fare dei progetti strutturali, montando dei pezzi nello spazio. Vedete come è stato relativamente facile montare la stazione spaziale ISS, quindi teoricamente abbiamo già questa tecnologia. E l'unica, la cosa che noi non abbiamo sono due cose. Primo, i fondi, perché si richiedono tantissimi soldi. E per fare cosa? Beh, chiaramente bisogna portare in orbita i pezzi di questo meccano utilizzando lanciatori particolarmente poderosi. Adesso Elon Musk con SpaceX sta tentando di far funzionare Starship, che è un razzo enorme in grado di portare a bordo centinaia di tonnellate di materiali. Quindi una volta che Starship diventerà operativo, una volta che finalmente smetterà di comportarsi come Wild Coyote che tenta di prendere sempre lo struzzo ma poi alla fine casca in una nuvoletta, Starship casca regolarmente esplodendo a terra. Comunque sono stati risolti altri problemi nel volo e altre cose. Sono sicuro che Elon Musk risolverà il problema dell'atterraggio senza farlo esplodere. Una volta che sarà funzionante, sarà possibile trasportare grandi quantità di materiale e con una grande frequenza di lanci, perché Elon Musk vuole costruire 1000 Starship, alcune delle quali da utilizzare per la colonizzazione della Luna e in parte per la colonizzazione di Marte. Quindi oggetti rasi di questo tipo riescono teoricamente a portare in orbita un'enorme quantità di materiale, addirittura probabilmente con 100 lanci si potrebbero montare i pezzi già in quel momento lì.
Recente la notizia che la NASA, rispetto al bando di concorso che ha fatto proprio per questo con i privati, sembrerebbe proprio che abbia scelto Elon Musk, SpaceX, per il secondo allunaggio, che certo, a quanto pare sarà la prima donna sulla Luna, e così andiamo a compensare con il primo allunaggio del primo uomo, abbiamo avuto e avremo la prima donna sulla Luna.
Infatti, no, appunto anch'io ho visto la notizia, sono rimasto un po' perplesso, francamente, perché l'idea di lanciare sia SLS con la capsula Orion e Starship in modalità lunare a me sembrano molto, mi sembra ridondante, non mi sembra eccessivamente logico. A mio parere, a questo punto sarebbe stato possibile fare tutto solamente con Starship, senza bisogno di Orion, senza bisogno di quegli altri. Quindi ci sono degli aspetti politici, qui naturalmente non si possono troncare, tagliare posti di lavoro alla NASA, e quindi il progetto SLS, cioè il vettore super large che porta Orion, che poi è una Apollo maggiorata, non deve abortire, e nel contempo Elon Musk lancia la sua. Quindi sì, si utilizzerà questo diciamo questo grosso razzo per atterrare sulla Luna. Il vantaggio in questo caso sarà dovuto al fatto che, essendo così grande, quindi essendo in grado di trasportare, grazie ai motori potentissimi, alcune centinaia di tonnellate di materiale, è possibile fin dal primo atterraggio iniziare a porre le basi di una prima colonia lunare in tempi molto più brevi che non utilizzando il progetto di Bezos e l'altro progetto, non mi ricordo che, insomma,
sostanzialmente della Virgin, adesso mi sfugge il nome,
non mi viene in mente il nome, che sostanzialmente sono la versione moderna dell'EM dei tempi delle missioni lunari. Ma stiamo a vedere, certamente tenere due progetti competitivi in parallelo, tutto sommato, è anche abbastanza stimolante, per vedere poi come si comportano. Non sappiamo.
Guarda, in questo caso è arrivata una domanda proprio inerente a questo, no? Che chiedono se c'è più concorrenza o c'è più cooperazione in questi progetti.
Ma direi che ci sono tutti e due i fattori, perché se consideriamo l'Agenzia Spaziale Statunitense, la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea, la NASDA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, l'Agenzia Spaziale Canadese e altre minori, qui c'è una solida collaborazione, che è quella che ha portato poi alla costruzione della stazione spaziale. Chiaramente c'è collaborazione anche con la Russia, perché anche la Russia è stata la prima a lanciare il primo modulo nello spazio, appunto l'agenzia Roscosmos. Diciamo che con la Cina non c'è cooperazione. La Cina vuol fare da sola, sta preparandosi a lanciare la sua stazione spaziale. Ne ha già lanciate due molto piccole di test, naturalmente test bed, no? Per provare. Adesso lancerà qualcosa di molto più grande, ma non c'è molta collaborazione con la Cina, c'è molto poco da quel che mi risulta, per ora. Speriamo in molto di più in futuro, perché l'umanità, sostanzialmente, a parte le giuste spinte identitarie dei popoli e della loro legittima determinazione nel mondo, a prescindere da questo, perché è una cosa sacra, la Terra deve cominciare a comportarsi come una voce sola, se vogliamo affrontare questa grande impresa che porterà l'essere umano a evolversi verso nuovi lidi, e sperando che questo duri a lungo, prima che ci sia un'eventuale autodistruzione. Quindi prima riusciamo a muoverci, a emigrare, meglio è, perché, come dicevi tu, la sovrappopolazione è il problema principale ed è la causa di guerre, e che noi invece vogliamo evitare. Quindi le missioni spaziali sono di fondamentale importanza, non solo per la scienza e la tecnologia, ma anche per la società, per l'evoluzione del genere umano.
Sì, proprio inerentemente a questo c'era un'osservazione, adesso non ricordo più chi, ma mi pare che fosse Michio Kaku, che è in uno dei suoi ragionamenti documentaristici, lui diceva: guardate che la civiltà umana ha un suo, chiamiamolo, punto zero, nel quale o si evolve o si autodistrugge. Tu come la vedi questo pensiero, rispetto al quale la tecnologia sale, il progresso sale, arriviamo a un certo momento dove scatta un qualcosa che, se l'umanità non coglie l'opportunità, rischia veramente poi di autodistruggersi.
Certo, il problema principale, diciamo, i problemi sono due fondamentalmente: l'utilizzo sconsiderato delle risorse del pianeta, pensando solamente al proprio presente, ai propri soldi, e non pensando al futuro delle nuove generazioni, può portare, e qui sono con Greta Thunberg, se non ci rimbocchiamo le maniche, e forse siamo già in ritardo, probabilmente il pianeta potrebbe punirci e riportarci all'età della pietra, annullando o quasi tutti gli sforzi che sono stati fatti per evolvere tecnologicamente. Quindi occorre avere una mentalità assolutamente ecologica, e per avere una mentalità ecologica occorre tentare di disaffrancarsi, se il termine posso usarlo, dalle politiche del petrolio, per esempio, che sono politiche che fanno fare soldi a troppi tanti magnati, e pensare invece a nuove forme di energia, ad esempio l'estrazione di energia dal vuoto quantistico, per esempio. Ci sono modelli teorici, siamo ancora molto indietro in questo campo, ma potremmo pensare a come ragionava Nikola Tesla quando, candido come un bambino, pensava di distribuire energia gratis a tutti. Quindi pensare a qualcosa di non invasivo che aiuti l'umanità ad evolvere. Una di queste è l'energia di fusione nucleare, cioè praticamente riproducendo quello che avviene nel Sole, che a differenza dell'energia di fissione non comporta la produzione di radionuclidi, e quindi è assolutamente sicura e potentissima, 10 o 100 volte più potente dell'energia a fissione. Mi riferisco alle centrali nucleari, in questo caso a fusione, e vedo con grande piacere che i cinesi, per esempio, ma anche in Europa o in America col Tokamak, sembra riusciti a tenere sotto controllo il plasma da fusione, perché non sono riusciti a tenerlo acceso per più di 30 secondi. Occorre un meccanismo di confinamento magnetico che tiene il plasma bello fermo, senza espansioni, senza esplosioni, in modo tale da controllare la reazione di fusione nucleare, sostanzialmente di fusione di due nuclei di idrogeno per formare un nucleo di elio moltiplicato all'infinito, sostanzialmente. Quindi questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto degli armamenti. Purtroppo, come nel caso del petrolio, ci sono i signori della guerra che evidentemente devono fare soldi con gli armamenti sulla pelle degli altri, e ci sono armamenti oggi di notevole sofisticazione. Direi che me ne intendo molto di tutto quello che viene fatto, io lo conosco, in termini di aerospazio, optoelettronica, sistemi d'arma. Purtroppo tutto questo, le risorse economiche vengono concentrate negli armamenti, e il nucleare, mi riferisco in questo caso agli armamenti nucleari, non ha avuto una diminuzione, ma c'è un nuovo incremento. Quindi la non proliferazione nucleare è una favola di 20 anni fa.
Sì, purtroppo questo è il cambiamento di rotta che dobbiamo seguire, che è tutta, insomma, chi ha in mano il potere sulla Terra deve seguire, perché sennò si va veramente verso quel confine con l'autodistruzione. Una cosa è certa, che le tecnologie militari sono le più avanzate, ovvero nel senso che quello che vediamo noi oggi a livello civile di tecnologia è passato sempre prima a livello militare. Noi lo vediamo dopo 15-20 anni, vediamo il risultato alla portata, no, della civile, come può essere anche i sistemi wireless, le comunicazioni via con lo smartphone oggi, col cellulare, eccetera, eccetera. Tutte le tecnologie sono passate per via militare e gli stanziamenti sono stanziamenti importanti che le nazioni più potenti sulla Terra stanziano, prima fra tutte ancora gli Stati Uniti, se non erro, è ancora che stanzia miliardi e miliardi di dollari negli armamenti, rispetto al quale insomma ci sono degli studi sicuramente avanzati dove noi riusciremo tra 20 anni a capire cosa stanno studiando oggi a livello sperimentale, anche dal punto di vista delle nuovi tipi di propulsione avioggetto, degli aerei e nuovi casomai velivoli che ci possono essere. Recente anche nuovamente è stato un nuovo video, vabbè adesso qua sforiamo un attimo rispetto all'argomento, ma giusto un appunto, visto che è di interesse comune per gli argomenti che tratta la Sentinel, di questo video nuovamente divulgato dalla Marina Militare, di questo oggetto triangolare ripreso agli infrarossi che passa in maniera insomma così molto molto veloce sotto gli occhi di molti militari che lo riprendono e si chiedono cosa stavano guardando in quel momento, perché è palesemente triangolare l'oggetto. A mio avviso, nel senso, a mio modesto parere, stavano praticamente guardando i loro colleghi, secondo me.
I loro colleghi della loro stessa nazione, tu pensi?
O della loro stessa nazione o casomai di altro, però comunque era un velivolo sperimentale che sicuramente non è che lo mettono in prima pagina nel quotidiano.
No, i progetti americani sui droni, in questo caso UCAV, cioè droni d'attacco, sono ben noti. Per esempio c'è l'X-45 e l'X-47 che hanno una pianta alare a delta. Sostanzialmente un profilo stealth che stanno sperimentando e portando a termine per utilizzarli in sincronismo con aerei stealth come l'F-35 o l'F-22. Quindi sono progetti tuttora in corso. A mio parere si tratta, l'ho visto il video, ho visto tutti i video, TikTok incluso, l'ultimo recente ha tutto l'aspetto di essere un drone di qualche tipo e militare, quindi probabilmente fa parte dell'esercitazione quella di testare la prontezza operativa della Marina Militare americana nel tentare di intercettare anche con lancio di eventuali di missili oggetti che violano lo spazio aereo nazionale. Per quel che riguarda invece il caso precedente, quello del pilota Trevor e del suo F-18F, quando hanno, grazie al targeting pod, rilevato questo oggetto, si trattava di un oggetto completamente differente, l'hanno chiamato Tic Tac dal nome delle caramelle sostanzialmente. Sì. Lo spostamento, allora, la videata non è un effetto strumentale, è reale, non si tratta di un drone perché non esistono droni a fare con accelerazione di questo genere. Qui c'è qualcosa di interessante e che va investigato con molta tranquillità, con molta calma, ma anche con molta perizia. Tra l'altro non mancano i fisici anche di grande valore come il professor Kevin Knuth, americano, che si sta interessando a a un'eventuale missione nella zona dove è stato fatto l'avvistamento, che peraltro non risale al 2014, ma risale molto prima, e quindi c'è qualcuno che si sta preparando a cercare fondi per fare delle survey della zona con strumenti, perché gli strumenti ci possono dire di cosa si tratta. Al momento non possiamo dire niente, però in quel caso non si tratta di un nostro drone, in alcun modo. Nel caso successivo sì, può trattarsi dell'X-45 o dell'X-47, ma nel primo caso no. Lo devo dire non perché a me piace l'ETH, anzi non mi piace particolarmente tanto. Lo devo dire perché devo essere obiettivo su quello che
sì,
vedo.
No, diciamo che rispetto a quell'avvistamento fatto dai piloti con il loro sistema strumentale sull'F-18 Hornet, il punto è che veramente hanno inquadrato e agganciato un qualcosa che risulta veramente anomalo rispetto a tutti gli altri tipi di avvistamenti che ci sono stati, anche appunto quest'ultimo che si diceva di questo oggetto triangolare, rispetto al quale comunque c'è anche un certo tipo di credibilità dal punto di vista sia della strumentazione e sia di persone più che qualificate nell'osservare oggetti nel cielo. Poi tutti possono essere tratti in inganno, però in questo caso mi pare evidente che la strumentazione abbia fatto veramente il suo lavoro, rispetto al quale c'è un qualcosa che vale la pena soffermarsi. Poi io ripeto, ognuno in questo campo poi può avere le sue idee. Chi mi conosce sa bene che io non propendo verso la versione ETH qui sulla Terra, propendo per un altro tipo di versione, di spiegazione rispetto a ciò che si vede di anomalo nel cielo. Riagganciandoci un attimo a quello che può essere sempre, che poi c'è un filo conduttore, no? Con gli esopianeti, giunge una domanda e dicono, interessante, perché dicono, nell'ipotesi di incappare di un esopianeta abitato, ci sono ipotesi per la comunicazione rispetto a quello che ci spiegavi prima, mandando queste microsonde anche sul sistema di Alfa Centauri. Qualora queste microsonde arrivasse di ritorno il segnale sulla Terra, che appunto definiscono che c'è una presenza di civiltà nel pianeta, come facciamo noi a comunicare anche con queste distanze che, ripeto, 4 passa anni luce non sono da poco?
Immagino, seguendo l'esempio di Carl Sagan, quando negli anni 70 progettò la targhetta circolare d'oro sulla sonda Pioneer o Voyager, non mi ricordo, probabilmente
Voyager. No?
C'era, diciamo, le informazioni su di noi erano sostanzialmente basate su suoni, su lunghezze, su dimensioni, quindi sulla geometria, sulla matematica. E l'unico metodo per poter comunicare con altre civiltà che si suppone siano abbastanza evolute, ad esempio come la civiltà greca, per dire, non è necessario che abbiano la super tecnologia, ma conoscano la matematica, la geometria. Usando la matematica e la geometria specificamente codificate è possibile comunicare. Perché? Perché la matematica e la geometria sono un linguaggio universale che unisce tutti gli esseri potenzialmente esistenti nell'universo. Quindi sì, useremo qualcosa interamente basato sulla matematica, oppure sul linguaggio dei segni. Adesso questo non è mia competenza, penso che si userebbero forme matematiche, dei simboli anche, e penso che ci siano degli studiosi, non del mio ramo in questo caso, che si stanno già preparando un possibile protocollo di comunicazione assieme a matematici per cercare di comunicare, insomma.
Sì, perché la comunicazione è fondamentale rispetto a un eventuale in futuro primo contatto, chiamiamo così, che può avvenire, perché primo contatto non sappiamo quale tempo è necessario per averlo, sappiamo e andiamo per logica che prima o poi dovrà accadere questo primo contatto. Se saremo noi a contattare o saranno altri a contattarci, già questa è la prima riflessione, rispetto alla quale l'altra riflessione è che quale di questo avvenimento può eventualmente dare un cambiamento radicale rispetto anche alle cose che abbiamo detto prima, no? Riguardo alla sovrappopolazione, alla società, all'evolversi di una società che dovrebbe essere sempre più comune, più responsabile. Questo come potrà essere visto dal punto di vista di quando accadrà?
Cioè, tu vuoi sapere come reagirebbe la popolazione se fosse accaduto, se questa cosa accadrà? Come reagirebbe?
Sì, quanto accadrà, quali ripercussioni dal punto di vista umano, no? Può avere come umano, che poi è collettivo, nel senso, perché è talmente una cosa talmente importante, talmente di grosse proporzioni a livello mondiale, che tocca tutti nella propria coscienza, nelle proprie emotività, che poi è una reazione emotiva collettiva, diciamo così.
Allora, se abbiamo la fortuna di scoprire dei segnali intelligenti, per esempio col radiotelescopio, ad esempio il radiotelescopio qua a Medicina, grazie alla grande iniziativa dell'ingegner Stelio Montebugnoli e Iader Monari e gruppi come quelli, e ovviamente Arecibo e tutti gli altri, sarà capace di, fortunati, perché non è una questione di capacità, le capacità lì ci sono, ingegneristiche anche di alto livello. Se avrà la fortuna di rilevare un segnale di questo genere da una stella che si trova a 3.000 anni luce, io non penso che questa scoperta cambierà molto il comune sentire della società, perché ci sono altre creature intelligenti nell'universo, ma sono là, sono lontane, non sono qui. Quindi una cosa è che venga scoperto un segnale proveniente da stelle, da pianeti di stelle lontane, e un'altra cosa è che possa essere scoperto qualche oggetto transitante all'interno del sistema solare, e allora qui le cose cambierebbero, anche perché se l'oggetto che è stato studiato a fondo dal professor Evi Loeb di Harvard, chiamato anche Oumuamua, fosse realmente un relitto di un'arca spaziale aliena, potremmo pensarla come una portaerei. Le portaerei lanciano i loro aerei in direzione della terraferma. Loro potrebbero fare la stessa cosa. In questo caso l'opinione pubblica cambierebbe. Io non comunicherei un'informazione del genere all'opinione pubblica fino a che non ho la certezza delle eventuali intenzioni di questi qua. Quindi io manterrei il segreto più totale, con un cerotto sulla bocca, fino a che assieme ai militari non si è assodato che non esistono pericoli. In caso contrario sarebbe un caos sociale incredibile, una perdita delle nostre sicurezze, una perdita di fiducia in chi dovrebbe essere capace di proteggerci, di difenderci. Quindi ci sono due scenari. Uno, pianeti di stelle lontane con la vita, bello, interessantissimo, cambierebbe il nostro, cambierebbe, espanderebbe le nostre prospettive culturali, ci farebbe sentire meno soli nell'universo, ci farebbe sentire parte di un grande tutto, e questo comunque amplierebbe, diciamo, il nostro modo di essere, ma non credo troppo, non credo che cambierebbe. Nel caso invece si trattasse di qualcosa che è molto vicino, allora se comunicato in maniera diciamo incosciente, prima diciamo che vengano assodate le eventuali intenzioni di questi visitatori, penso che sì, la nostra società andrebbe in crisi sicuramente, e quindi opto, mi rivolgo anche al professor Evi Loeb, di stare costantemente in contatto con i militari, con NORAD e con chiunque altro si occupi di queste cose. Una volta fatti i calcoli, una volta che vedi allora
credo no. Sicuramente che già alcune agenzie militari l'abbiano contattato comunque, nel senso non verrà detto no. Sicuramente, ma credo che nell'ambito di alcune affermazioni dette da una persona autorevole come lui, Io credo proprio che alcuni vertici militari siano andati a trovarlo già, insomma, qualche discussione, qualche ragionamento insieme, io credo che l'abbiano già fatto.
Non posso escluderlo, in ogni caso lui di questo non ne parla Nel suo bellissimo libro Extraterrestrial, che ho letto interamente, ho fatto anche una recensione sul mio sito web. Nel suo libro lui parla soprattutto di come procede la vita di un astronomo, sostanzialmente. Non fa rivelazioni eclatanti su Oumuamua, c'è gente che dice «Oh, come sono deluso, mi aspettavo di trovare...» No, lui dice come è arrivato a questa ipotesi, e perché non è ancora una certezza che si tratti di un relitto spaziale alieno, ma facendo capire, capitolo per capitolo, come ragiona un astronomo, e cioè matematicamente, sperimentalmente, calcolando. Questo è il nostro modo di procedere. Quindi anche se si trattasse di astronavi e cose del genere, continuiamo a calcolare come se si trattasse di un sasso. A noi per noi non fa nessuna differenza questa cosa. Sì. A noi interessa solo vedere dove i dati sono confermati, non solo da noi ma anche da altri ricercatori che vedono gli stessi risultati, allora sì, in caso contrario no, Oumuamua potrebbe anche essere, come è stato detto, una scheggia di asteroide, un qualcosa fatto di idrogeno che riflette la luce solare. Insomma, sono state fatte ogni genere di acrobazie per cercare di spiegare in maniera prosaica questo oggetto, e la spiegazione di Loeb è la più razionale, la più logica, quella che sta più in piedi, ed è questo il bello, insomma, di questo, anche perché è quantitativa, non è una...
Un'altra domanda, Massimo, allora ci chiedono... La scienza può essere e dovrebbe essere un fattore di coesione tra i popoli, solo se resta libera dalla politica. C'è modo di riuscirci? Esiste una corrente di pensiero etico-filosofico predominante tra gli scienziati? Una visione comune?
Non credo perché purtroppo la politica ha il controllo, diciamo, innanzitutto nell'erogazione dei fondi. La politica ha il controllo molto spesso nel reclutamento del personale. Non sempre il personale che viene reclutato vale, in molti casi vale, ma in alcuni casi no. E questo è un problema grosso che va assolutamente risolto, soprattutto nel nostro paese, che è un paese pieno di risorse intellettuali. Non credo che ci sia una coesione di questo tipo. C'è, a mio modo di vedere, c'è una tendenza a non dico ad assecondare la politica per poter avere i fondi, ma comunque a cercare di far contenti i politici in qualche modo, perché purtroppo sono loro a avere il coltello dalla parte del manico. Anche gli scienziati che si occupano di politica, che hanno un'idea politica, non è che adorino la politica, il loro scopo è quello di difendere il proprio lavoro, la propria ricerca, e se è la politica a decidere, beh, vediamo un po' come riusciamo a farli contenti. Per quel che mi riguarda, io sono per un codice etico assoluto e totale, dove la politica di qualunque colore non dovrebbe mai entrare all'interno delle istituzioni accademiche o di ricerca. Però temo che questo codice etico, forse mi sbaglio, potrei sbagliare, non penso che esista questo codice etico, o perlomeno non penso che esista ancora, perlomeno in Italia, ma anche in altri paesi, anche negli Stati Uniti. Forse in alcuni paesi questo non succede, come in Svezia, in Finlandia, in paesi più tranquilli, dove la politica mette meno le zampe all'interno delle istituzioni accademiche.
Un'altra domanda: perché da un po' di tempo le agenzie governative stanno ammettendo l'esistenza di fenomeni inspiegabili? Cos'è cambiato rispetto a prima? È cambiato qualcosa, oppure sono proprio momenti così, che di questa divulgazione, forse perché i mezzi mediatici di divulgazione sono molti di più rispetto al passato?
Questo è un fattore. Io non so cosa abbiano in testa le agenzie di stampa, le agenzie governative, scusate, come sono cambiate. Quello che mi pare di capire è che le informazioni che vengono date da agenzie ufficiali riguardo al fenomeno degli UFO, per esempio, non sono differenti da quelle che venivano date 30 anni fa. Il caso di Tic Tac, nel caso della To the Stars Academy, che poi si è rivelato a mio parere un flop, per studiare appunto gli UFO, non mostra a mio parere niente di particolarmente nuovo rispetto a quello che veniva mostrato ai tempi di McDonald's, ai tempi di Heineken. Non c'è assolutamente niente di nuovo. La ragione per la quale ci siano queste aperture io non la conosco, però onestamente io non mi aspetto che a giugno o luglio ci siano rivelazioni eclatanti. Ci saranno semplicemente rilasci di ulteriori informazioni dalla CIA, dall'NSA, dalla DIA, cosa che è già successa comunque negli anni precedenti, quindi non mi aspetto niente di particolarmente eclatante, anche se mi piacerebbe sbagliarmi.
Un'altra domanda che riguarda Arecibo, perché purtroppo il radiotelescopio di Arecibo ha problemi strutturali causati da un incidente, ma più che dall'incidente io credo che sia stata la voluta incuria rispetto alle mancanze delle risorse che ci sono state per rimetterlo man mano in ristrutturazione, sapendo che poi ci sono dei sistemi molto più avanzati per fare lo stesso lavoro. Cosa dici, Massimo?
Ma direi di no, cioè nel senso che Arecibo è un radiotelescopio che fino a quando i cinesi non hanno messo in piedi il loro, che ha un diametro di 500 metri, Arecibo era il telescopio, radiotelescopio, preso singolarmente più grande della Terra. Quello che è successo è che semplicemente è collassato, è proprio cascata l'antenna. E ai tempi del governo del presidente americano Trump, come ben si sa, questo signore ha non solo messo il bavaglio alla bocca degli scienziati, ma addirittura ha tagliato i fondi a destra e a manca. Speriamo adesso, con la nuova amministrazione, che le cose cambino. Ho sentito che qualcuno vuole dare fondi per far rinascere, per guarire il radiotelescopio di Arecibo. A mio parere il gioco non vale la candela, anche perché oggi con sistemi di interferometria basati a terra, con i radiotelescopi uniti, tipo il sistema VLBI, Very Long Baseline Interferometry, è possibile ottenere risultati pari a quelli di un telescopio del diametro di 1000 km. Quindi non so fino a che punto convenga, forse è un simbolo Arecibo, però resta sempre un telescopio importante per fare ricerche particolari, insomma, con particolari oggetti che non richiedono l'interferometria. Penso che stiano per rimetterlo in piedi, comunque, penso.
Sì, io credo che questa idea, chi l'ha avuta di rimetterlo, insomma, in sesto, ha avuto una buona idea, sicuramente avrà le risorse, troverà le risorse per farlo, anche perché nell'immaginario collettivo, credo, non solo degli statunitensi, ma di quasi tutti gli abitanti della Terra, Arecibo è visto un po' come il nucleo centrale della ricerca extraterrestre, anche perché poi gli hanno dedicato anche un film, no? Contact ha avuto anche un...
No, quello era... Sì, non mi ricordo se c'era anche Arecibo. Probabilmente era...
Mi pare sì, perché c'era... Adesso se non ricordo male, chi ci ascolta, correggetemi se sbaglio, perché potrei fare confusione, ma c'era una diatriba tra l'amministratore di Arecibo con la ricercatrice interpretata da
Jodie Foster.
Jodie Foster. No, adesso comunque nell'immaginario collettivo è quel nucleo di ricerca che subito viene in mente, è quella extraterrestre. Tornando un po' a quello che è il cosmo e le distanze che ci separano da ipotetici pianeti abitabili, ci sono situazioni rispetto alle quali oggi studi teorici dove la possibilità di fare viaggi intergalattici non è esclusa. Avvicinarsi a trovare, no, poi un conto, poi è la teoria, poi un conto è la pratica, no? Come si suol dire. Però in teoria la velocità curvatura sembrerebbe possibile. Ciò che oggi non abbiamo ancora in mano è quello che è l'avere l'energia necessaria, perché c'è bisogno di un'enorme energia per riuscire a fare questa curvatura nello spazio che può permettere di coprire distanze intergalattiche in brevissimo tempo, anche perché entra in gioco anche il fattore tempo.
Sì, certo, ma ci sono due metodi. Ovviamente attendibili, perché sono basati sulle equazioni di campo di Einstein. Ad esempio il ponte di Einstein-Rosen è il wormhole, quindi è un vero e proprio stargate. Non sono ipotesi, sono proprio modelli matematici, sono soluzioni dell'equazione di campo di Einstein che permettono di manipolare lo spazio-tempo dilatandolo, questo sarebbe il motore a curvatura, oppure semplicemente creando un foro nello spazio-tempo per passare in tempi anche poche ore da un punto all'altro della galassia, ma non solo di questo universo, ma anche di altri universi, anche di altre dimensioni, e anche come sistema per viaggiare nel tempo, dal passato al futuro e viceversa. Ci sono varie opzioni, varie soluzioni. Il problema, quindi noi conosciamo la fisica teorica, matematicamente, ma c'è un problema, che per riuscire ad aprire un buco di questo genere e tenere aperta la bocca, viene chiamata così tecnicamente, di un wormhole che sia grande a sufficienza per farci passare un'astronave, diciamo del diametro di 100 metri, occorre un enorme... E per un tempo sufficientemente lungo per farcela passare, occorre un'enorme quantità di energia. viene chiamata energia negativa che viene tratta dal vuoto quantistico. Riuscire a estrarre questa energia per noi al momento è assolutamente impossibile. Tieni presente che se vuoi, anche solo per aprire un foro di 10 cm di diametro, per pochi secondi, per farci passare un topo da una parte all'altra, occorre tanta energia tanto quanto la massa a riposo della Luna. Quindi occorrono energie spaventosamente grandi che noi non abbiamo alcuna idea come riuscire a produrre. Altri probabilmente nell'universo ci sono riusciti, noi siamo molto indietro in questa cosa qua, a meno che non esistano degli wormhole naturali prodotti da fenomeni astrofisici nell'universo. Allora in questo caso, se avessimo la fortuna di avere per esempio un wormhole all'interno del sistema solare, allora potremmo portarci in quella posizione usando sistemi convenzionali, magari un po' più accelerati, come con i motori a ioni per esempio, o motori a materia e antimateria, o semplici belle solari, ci potremmo portare lì viaggiando per qualche mese e poi dopo, una volta entrati dentro, passiamo dall'altra parte. Però non sappiamo come identificare questi wormhole naturali, c'è chi li collega ai gamma ray burst, c'è chi li collega ai fast radio burst, però ancora non abbiamo una mappatura di questi wormhole naturali. C'è chi pensa che si tratti di una importante componente della materia oscura, ci sono dei modelli teorici, ma osservazioni non ce ne sono. Finché non riusciremo a mappare questi wormhole naturali, sempre che esistano, noi non potremo utilizzare questi sistemi qui. Per quello che riguarda il motore a curvatura, cioè basato sulla dilatazione dello spazio-tempo, anche qui occorre energia negativa. Ci sono dei progetti in corso tramite scienziati della NASA, è una joint, non una joint venture, ma qualcosa di un progetto privato da un gruppo diretto dal dottor White, che sta progettando un aggeggio di questo tipo qui. Non so a che punto si trovi, non ho più pallida idea di come riescano a produrre energia negativa, perché anche nel caso del motore a curvatura occorre una grande quantità di energia negativa. Probabilmente hanno trovato dei trucchi dei sistemi. Noi siamo ancora lontani dal fare una cosa del genere, comunque, purtroppo.
Un'altra domanda che è più che altro personale, proprio rispetto al lavoro e alla tua carriera: qual è stato il momento più elettrizzante della tua carriera? È una domanda che arriva, e rispetto a questo anche, casomai, l'altra domanda che ti faccio è se recentemente hai scritto altri libri, hai pubblicato altri articoli interessanti.
Wow. Sì, allora, per chi fosse interessato a un libro divulgativo di astrofisica, un anno fa ho pubblicato questo libro qui, Raccontare l'Universo, della casa editrice Tangram, editrice scientifica di Trento. È un libro che consiglio agli studenti che escono dalla scuola, abbastanza brillanti in matematica e fisica, che escono dall'esame di maturità, per esempio, o agli studenti che iniziano a studiare astronomia o fisica o matematica o ingegneria alla facoltà. Per quello che riguarda qualcosa di molto più recente, spero, 3 mesi, dovrebbe uscire un volume molto importante che si chiama Extraterrestrial Intelligence, Academic and Social Implications, per Cambridge University Press, assieme ad altri colleghi, tra cui c'è anche Evi Loeb, per esempio. C'è quello, poi c'è un lavoro sulla possibilità del contatto extraterrestre, che più o meno uscirà su un altro volume negli Stati Uniti, Niente, passo al momento più elettrizzante della mia carriera. Beh, ho fatto diversi tipi di ricerche in astrofisica, passando dalle stelle binarie di grande massa con stelle di neutroni, supernove, protostelle esplosive, molto oggetti che esplodono, e anche fenomeni strani come per esempio quello di Esdalen, che può essere studiato con gli stessi metodi dell'astrofisica. Chiaramente non è che ci portiamo dietro il telescopio là, però la fisica dal punto di vista fotonico è la stessa. Momento più elettrizzante, ma direi banale, mi ricordo, perché stavo facendo ancora il dottorato di ricerca, che puntammo una stella, la PG1550 più 131 dal telescopio di Loiano, ed è una stella binaria particolare perché è fatta da una stella nana bianca e da una stella nana bruna che si orbitano attorno al comune baricentro. La cosa particolare è che il piano dell'orbita di queste due stelle è complanare con il piano della visuale, per cui questa stella, che ruota come una scheggia, in 3 ore e 7 minuti compie un'orbita intera. Immaginate, paragonate l'orbita della Terra attorno al Sole e vedete quanto è veloce. Ogni 3 ore abbiamo un'eclisse totale, la stella scompare dallo schermo completamente per 7 minuti, cioè proprio scompare. E mi ricordo che l'abbiamo monitorata con le camere CCD ed era veramente entusiasmante questa cosa. Quindi quello è stato un momento elettrizzante per quello che riguarda l'astrofisica. Per quello che riguarda, diciamo, i fenomeni fotonici che si verificano ad esempio ad Esdalen, beh, certamente ci sono stati eventi che mi hanno elettrizzato letteralmente, al punto tale da rimanere calmi in situazioni non proprio da, diciamo, da stare tranquilli. E quel momento lì, ma ce ne sono stati altri. È difficile adesso mettere soddisfazioni, per esempio, per le pubblicazioni di certi articoli e così, insomma, non mi viene in mente altro al momento.
No, certo che nell'ambito di quelli che sono i fenomeni luminosi anomali ad Esdalen, che sei stato per parecchio tempo lì, io credo che anche solo dal punto di vista insomma emotivo, assistere già di per sé a una visione, no, di queste luci erranti, chiamiamole così, che non si sa dare spiegazione, io credo che già di per sé sia un'esperienza elettrizzante quella, no? Il non capacitarsi a livello razionale, come di solito la persona fa quando vede un qualcosa di strano, cosa fa la persona? Cerca di ricondurla al razionale. Quando non trova neanche il razionale, gli va un po' in cortocircuito il cervello, no?
Certo.
E rimane un po' veramente un po' elettrizzato, ecco. E questo credo che sia una cosa normale, credo, no? Per chi ha l'occasione, la fortuna di assistere a certi fenomeni anomali, celesti, diurni o notturni che voglia. Il tempo è passato, siamo ormai quasi un'ora e mezza di diretta, ci sono state domande interessanti. Possiamo chiudere la diretta, credo che con un buon auspicio. Il buon auspicio è quello che si possa riprendere al più presto di fare conferenze in persona, di potersi vedere nuovamente, di poter dialogare, di poter ragionare, di poter affrontare tutti i temi che affrontiamo da anni ormai insieme. Per cercare, insomma, di avere nuove idee, nuovi ragionamenti. Un ragionamento porta a un altro ragionamento, insomma, le idee comuni portano sempre novità, mantenendo sempre quella che è la nostra caratteristica, appunto, di basarci soprattutto e avere un forte legame con la scienza, che credo che sia il punto di partenza fondamentale per lo studio di tutti i fenomeni, insomma, anomali e misterici, chiamiamoli così. che abbiamo qua sulla Terra e non solo sulla Terra. Ringrazio tutti coloro che hanno assistito alla diretta. Un arrivederci a Massimo. Avremo l'occasione, ripeto, spero di insomma, che questa situazione di ristrettezze e di spostamenti possa cessare al più presto per poter anche insomma, organizzare un qualcosa nuovamente insieme che è sempre interessante insomma, e fa piacere a tutti ascoltare Massimo Teodorani nella sua esperienza lavorativa e di vita. Grazie a tutti.
Grazie a voi, grazie a te Luigi.